il mese scorso il nostro percorso sulla paura, e un po' fermandoci su quel testo di Genesi come una descrizione di, come dire, della paura come movimento profondo che ci riguarda un po' tutti, e che in qualche modo ci abita sia che lo vogliamo come no. E quest'oggi vorremmo riflettere insieme su il Salmo 27, che è un salmo molto conosciuto, anche perché è un po' di tempo che non ci soffermiamo su dei salmi. Allora, un'attenzione che facciamo anche nelle lezioni è quella di passare un po' i vari tipi di testo che ci sono nella scrittura, in modo che un po' alla volta facciamo l'orecchio a tutti. Il Salmo 27, diciamo, no, prima i salmi in generale, solo una parola, in particolar modo, come sapete, il libro dei salmi è composto da 150 salmi. Già dal numero si discute un po', nel senso che, non so, avrete notato che all'inizio, da un certo punto in poi, ci sono scritti due numeri, uno normale e uno tra parentesi, poi di nuovo ritornano un numero solo, eccetera, perché era un libro più o meno come i nostri libretti dei canti da messa, che restano nuovi circa due domeniche e poi dalla terza cominciano a staccarsi i fogli, a mancare una pagina, in genere le prime e le ultime si perdono, quindi poi manca un pezzo di indice e così via, no? Allora, funzionava allo stesso modo: siccome il libro dei Salmi era un libro di largo uso, e tuttora nel mondo ebraico e anche nel mondo cristiano, ma oggi abbiamo più facilità di stampare, ricopiare, moltiplicare. In tempo antico era un libro di largo uso, un libro non di lettura, ma un libro di canti e preghiere proprio, come i libretti. Il risultato era che mano a mano se perdeva uno, si sbagliava la numerazione, due che erano scritti staccati, poi nel copiarli per risparmiare spazio si scrivevano uno attaccato all'altro, quindi non si sapeva più se erano due o se era uno, e così via. E dunque nella trasmissione di questi testi ci abbiamo un grandissimo andirivieni sulla numerazione, sulla divisione, non siamo mai del tutto certi che alcuni testi siano un salmo solo, oppure siano, che erano due, sono stati appiccicati o così via. Per questo i salmi sono spesso studiati alla ricerca della loro unità, no? Cioè di qual è la logica che li abita, ma è più o meno la stessa cosa dei libretti dei canti, cioè qual è la logica che li abita? Da una parte nessuna, nel senso che i libretti dei canti, uno mette i canti che usa, no? Dunque non è che c'è una continuità materiale di argomento, di tema, di racconto, ma contemporaneamente invece in genere un libretto di canti ha una grande unità che esattamente sta in quel canti che usa, no? Cioè se voi prendete 10 libretti dei canti di 10 parrocchie diverse e li confrontate, vi fate un'idea di che tipo di parrocchia è, non materialmente, ma la scelta di canti più tradizionali o di canti più recenti, di canti più meditativi o di canti, cioè a secondo della figura che ne esce, voi trovate in qualche modo una certa unità, che però non è un'unità materiale, ma è in un certo senso l'unità del soggetto che usa quel libro. Allora, rispetto ai salmi è la stessa questione, cioè non c'è una unità di argomento, di narrazione. I salmi sono stati raggruppati dai vari studiosi in 157 milioni di modi diversi, no? I primi 5, i secondi 10, dall'1 al 24, no? Perché ognuno ha letto e trovato un'unità, un motivo in questi piuttosto che in quelli. In realtà l'unica vera unità dei salmi sta tutta praticamente nel soggetto che li usa, cioè nel fatto che sono la preghiera di una comunità che crede e che si è data un percorso di dialogo con Dio. E in questo sta una delle bellezze, cioè sta in questo il fatto che voi dentro i salmi trovate continuisticamente più o meno di tutto: la benedizione, la gioia, la disperazione, le maledizioni, le arrabbiature, l'aspetto oggettivo della storia, delle cose che sono successe, gli aspetti soggettivi, trovate una raccolta di tutto. Un grande gruppo di salmi sono stati composti dopo l'esilio di Israele, cioè dopo il disastro che colpisce la nazione di Israele. E da questo punto di vista, adesso faccio uno di quei discorsi come al solito un po' miei a cartoni animati, ma noi troviamo tre testi fondamentali prodotti, oltre ad alcuni profeti, ma tre testi fondamentali prodotti durante e dopo l'esilio, che sono Giobbe, Coelet e i Salmi. Cioè, di fronte a una tragedia nazionale e a una depressione collettiva, non come fatto psicologico, ma come fatto assolutamente sociale, al non avere più un progetto, ad avere la sensazione che ciò stesso su cui si era costituita l'unità di autocoscienza del popolo, cioè il patto e le promesse di Dio. Dio ci ha scelti, ricordate che il popolo di Israele si costituisce, si capisce come un popolo unito dall'Esodo in poi, cioè dal momento in cui sul Monte Sinai riceve la legge, diventa il popolo di Dio, eletto per le promesse di Dio. C'è la fine del regno, l'esilio, la distruzione del Tempio, cioè non era vero niente, praticamente, no? La sensazione è non era vero niente. Dove andranno a finire le promesse di Dio? Di fronte a questo ci sono nella scrittura tre tipi di reazione. Quella di Giobbe è: perché? Come è possibile? Tutti ci abbiamo nelle orecchie il libro di Giobbe, no? Chiama in causa Dio, è la reazione di chi di fronte al dolore sta in piedi e sfida il dolore. Poi c'è la reazione di Coelet, tutto è vanità. Il libro di Coelet forse lo conosciamo meno, ma quel testo famoso, c'è un tempo per questo, un tempo per quello, c'è il tempo per piangere, il tempo di ridere, tutto è vanità. E la reazione del cinismo, no? Del dire, vabbè, è andata così, non c'è niente da fare, tanto più o meno è tutto uguale, no? Non ci credo più, diremmo noi, no? Non c'ho più uno slancio rispetto al progetto. La terza è la reazione dei salmi, che è la reazione di rimanere di fronte a Dio e di chiedere conto a Lui, non di un grande sistema, ma punto per punto, di dire: ma come? Il mio amico mi ha tradito, ma come? Sono cacciato nel profondo, ma com'è che oggi sono contento nonostante che tutto intorno sia un disastro? No? Di rimanere lì a fronteggiare la questione. E la cosa bellissima secondo me è che queste tre reazioni, non è che solo questa dei salmi che ci pare quella giusta sta nella Bibbia e le altre due no, stanno tutte e tre nella Bibbia, cioè nella scrittura ispirata, nel paradigma che noi abbiamo di rapportarci alla fatica e al dolore dell'esistenza. La scrittura ci offre tutti e tre queste reazioni. Si può dire tutto è vanità, si può dire perché, che cosa sta succedendo, o si può rimanere di fronte a Dio a contestare punto per punto la questione. Non capisco bene le facce, ma fa lo stesso. Trovo che questa cosa è molto interessante, perché noi saremmo tentati in un modo molto moralistico di dire che c'è un modo giusto di reagire al dolore, che sarebbe quello di non perdere la fiducia, sperare, continuare a credere, bla bla bla, e che tutti gli altri modi sono sbagliati. Di per sé, al di là della materialità delle parole di fiducia che tornano, vanno e vengono, ma esattamente come nella nostra vita, no? Anche quando uno sta male ci sono dei momenti in cui uno si tira su e dice no, ma dai, forse ce la faccio, no? E poi magari 2 ore dopo di nuovo è da capo, no? E dice non ce la farò mai. Ma non è che una parola è falsa e l'altra è vera, è che noi, le nostre parole non hanno la potenza della parola di Dio. Non è che se noi diciamo ho fiducia, la fiducia è, come Dio che dice sia la luce e la luce è. Le nostre parole sono parole che seguono la nostra vita, no? E dunque la fiducia la costruiamo in un tempo magari molto lungo e andando su e giù tra paura, preoccupazione, dubbio, incertezza. E allora la cosa bella è che della scrittura ci sono tutti questi passaggi, non è che ce n'è uno escluso. Non c'è un passaggio di cui si dicano questo non si deve, non si può avere. Anche il passaggio scettico di Coelet, del dire niente conta niente, in fondo sono veramente deluso, tutto è vanità, tutto passa, c'è. È come se, per dirlo in termini moderni, anche una reazione atea ha un posto nella scrittura. Allora, all'interno di questo noi pigliamo un salmo. E il salmo sta all'interno di un gruppo di salmi che sono costruiti come una montagnola, dal numero 25 al numero 34. Questo si sa per una serie di questioni. Molto banalmente, il Salmo 25 e il Salmo 34 sono cosiddetti salmi alfabetici, noi non lo vediamo più perché la leggiamo in traduzione. Alfabetici vuol dire che per favorire il fatto di ricordarli, ogni versetto cominciava con una lettera dell'alfabeto, come fosse per noi A, B, C, D, E, no? Ogni riga, la prima con A, la seconda con B, la terza con C, così uno si ricordava. I salmi alfabetici normalmente segnano i passaggi da una parte all'altra, no? Allora c'è un salmo alfabetico, poi c'è un gruppo di salmi e poi c'è di nuovo un salmo alfabetico che chiude tra i due, no? Allora il salmo 25 e il salmo 34 sono salmi alfabetici, quindi in mezzo ci sono degli altri salmi, una unità di salmi che sono costruiti così, dicevo, una piccola montagnola. 26, 27 e 28 sono salmi di supplica. Noi diremo con parole moderne salmi di desiderio. Poi c'è al centro il Salmo 29, che è l'inno, o noi diremo con parole moderne la crisi, perché noi siamo abituati a pensare che l'inno sarebbe questa roba che uno wow, no? L'inno in genere, come genere letterario dei salmi, è spesso usato per indicare il punto critico, cioè il punto dove la faccenda si spezza, dove in questo caso il desiderio sale fino a un certo punto e poi diventa un'altra cosa. E 30, 31 e 32 sono i salmi di riconoscimento, di ringraziamento, in cui uno riconosce il proprio desiderio trasformato in un'altra cosa. Poi c'è il Salmo 33 che è stato infilato lì perché forse non sapevano più dove scrivere, c'erano un margine e l'hanno scritto lì. Però è un salmo di lode aggiunto in qualche modo, che non fa parte di questa unità. Dicevo, è una specie di monte, no? C'è un desiderio che dice di noi, molto più che non di Dio, dice di quello che muove il nostro cuore, no? Dice della... Quando io qui uso la parola desiderio, la uso come l'abbiamo usata tante volte in questi anni, no? Il desiderio è una potenza, un'energia, no? Ciascuno di noi sa che il desiderio ci dà la forza di fare delle cose che non sapremmo fare. E i desideri veri si distinguono bene dai desideri finti, al di là delle chiacchiere, no? Tutte le mamme che stanno sveglie la notte a causa dei loro bambini, teoricamente, quando ci hanno pensato prima, hanno detto io non ce la farò, no? E poi lo fanno, no? Molto semplicemente. Tutti quelli che fanno una cosa un po' pazza per amore che avrebbero pensato di non fare mai, a un certo punto la fanno. Non sanno bene perché, ma la fanno, tutto lì, no? Allora, il desiderio è un motore, un'energia, no? Non è tanto una domanda, ma è veramente ciò che ci spinge ad essere, a fare ciò che di per sé non avremmo saputo, voluto fare. E il desiderio cresce, il desiderio va coltivato, no? Il desiderio funziona come un lievito. Rispondere troppo presto, fermarlo troppo presto, significa ucciderlo. Lasciarlo andare troppo avanti, in modo ingovernato, significa far crescere un rancore, no? Il desiderio invece ha una sua maturazione, c'è un punto in cui si trasforma in realtà, o comunque in un'azione nel reale, perché se no incancrenisce, o se non si trasforma in realtà, ma viene semplicemente stoppato, comincia a fermentare e a un certo punto esplode. Dunque il Salmo 27 sta in questa parte, no? Nella crescita del desiderio. Noi saremmo tentati di dire che, cioè noi ragioniamo normalmente al contrario, no? Noi diciamo prima del punto critico c'è la paura, no? E poi c'è la fiducia. E la paura sarebbe sbagliata e la fiducia sarebbe... Allora, c'è la paura perché sta arrivando una crisi, poi c'è la crisi, va tutto bene e allora io ho fiducia, sono tutto bello contento e la paura è sbagliata e la fiducia è giusta, no? Solo che nella vita non funziona così, molto banalmente. Questa è una favola. Quello che c'è prima possiamo chiamarlo paura, ma forse paura è l'altro nome di un desiderio. Di che cosa? Cioè noi abbiamo paura di qualcosa perché desideriamo qualcosa. Allora, se volete, il titolo, il sottotitolo di questo salmo è di cosa parliamo quando parliamo di paura? Parliamo di paura o di desiderio? E la fiducia che ne sortisce eventualmente, il riconoscimento, non è un riconoscimento infantile del desiderio compiuto e basta, la fiducia è fidarsi del proprio desiderio, dell'energia che ti dà, della forza che ti conduce. Questo è, diciamo, il tema generale che adesso nel testo riprendiamo passo per passo. Allora, il testo dice così: il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore? Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e a cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. Vedete l'inizio, eh? Apparentemente dice, ma che problema c'è? Va tutto bene, no? Questo qua non c'ha niente paura, no? E finisce al contrario, no? Finisce con i nemici, cioè finisce con la paura. Ma è questo il nome vero dell'esistenza. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario. Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura, mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe. E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella sua casa sacrifici di esultanza, inni di gioia canterò al Signore. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me. Rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto, il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici. Non espormi alla brama dei miei avversari, contro di me sono insorti, non erano insorti, e non solo in italiano, cioè non sta parlando al passato, sta parlando al presente. Sono insorti falsi testimoni che ispirano violenza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Vedete che è l'esatto contrario. Noi che siamo un po' moralisti avremmo costruito il salmo al contrario. Prima ci sono i nemici, la paura, uno che dice sì, forte, coraggio, dai. E poi allora alla fine dice, se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme, se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. Cioè noi l'avremmo costruito in termini volontaristici. Io ho paura e se sono bravo mi impegno, ho fiducia nel Signore, eh? Alla fine ho fiducia. Invece qui è esattamente il contrario, perché ciò di cui si parla per i primi 5 versetti, dall'1 al 5, è un desiderio, non una realtà. È l'energia che spinge verso il Signore. È ciò che in qualche modo traduce il versetto 1, che è la domanda che il salmista fa a se stesso. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore? Allora, noi diremmo, se la sta un po' contando, si sta facendo coraggio da solo e sta dicendosi come vorrebbe sentirsi. In realtà poi non si sente così, è pigliato, il riconoscimento è che per adesso il suo desiderio è ancora inattuato, inattuabile. La parola chiave che è svolta è quel abbi pietà di me del versetto 7. Tutti e tre i salmi di cui dicevo prima, del desiderio 26, 27, 28, hanno a metà questa stessa espressione, abbi pietà di me. Perché se sale il desiderio, sale la paura. Perché bisogna essere coraggiosi per desiderare molto. E perché ciascuno di noi, se sta di fronte al proprio desiderio, non si sente all'altezza del proprio desiderio. I nostri desideri sono sempre migliori di noi. Hanno più aria, più fiato, più gambe, no? Siamo noi che siamo impauriti, stanchi, no? Per questo i desideri fanno così paura. Per questo li addomestichiamo diventando adulti, no? Solo i bambini sono capaci di esprimere i desideri così come li sentono e li dicono ad alta voce, e non hanno paura di essere smentiti, né che il desiderio si avveri né che non si avveri, no? Noi tutti diciamo che i bambini sono facili da distrarre, no? Che un bambino ha un desiderio, lo dice, poi se tu gli dici no, piagnucola, fa un po' di caos, ma se tu poco poco lo distrai con un'altra cosa, no? Non è, come dire, non è così banale, no? Non è che si distraggono i bambini, è che i bambini sono capaci di desideri uno alla volta, no? Allora, desiderano una cosa, quella cosa non c'è, gli dispiace, ma se subentra un altro desiderio non portano rancore, non sono feriti dalla delusione precedente, hanno esattamente il coraggio di cominciare a desiderare un'altra cosa e di entrare dentro quell'altro desiderio e ricevere tutta la gioia dal secondo desiderio senza conservare la ferita, no? Della frustrazione del primo. Noi siamo un po' diversi, per questo addomestichiamo i desideri, no? L'altro nome della paura è desiderio. Allora, nel primo versetto si dice, si usano tre nomi per Dio, tre attributi, nomi relativi, cioè relativi al salmista che parla, non nomi assoluti, non una descrizione filosofica di Dio, ma chi è Dio per me. E il salmista dice, il Signore è mia luce, mia salvezza, difesa della mia vita. Noi ce l'abbiamo questo versetto nelle orecchie perché ritorna nella liturgia, perché c'è in molti canti, e dunque ci sembra un versetto abbastanza spirituale. In realtà è una cosa molto, molto concreta, molto seria, per niente spirituale, no? Tutti noi abbiamo una grande nostalgia di infanzia, no? Cioè di sapere dove stiamo andando, no? O almeno essere convinti di saperlo, non renderci conto che ci sono tante altre strade, dunque avere luce, avere salvezza, cioè sentirsi protetti, e avere difesa per la nostra vita, no? Sapere che la vita che abbiamo, che è poco o tanto, ma è l'unica cosa che abbiamo, ci sia qualcuno, come dice Baricco in Oceano Mare, un padre, un amore, un prete che ti accompagni fino al mare, cioè qualcuno che protegga e benedica la nostra vita, no? Che le consenta di non essere ferita. Allora il salmista dice, il Signore è la mia luce, la mia salvezza, difesa della mia vita. Di questi tre nomi, a me quello che fa sempre problema su questa faccenda è Mia Salvezza. Mia Luce mi pare chiaro, per una come me che si occupa di studio, più luce, come la, che è la frase che Goethe pare abbia pronunciato come ultima parola prima di morire, più luce. Mi sembra un desiderio molto chiaro, che capisco molto bene, no? Capire meglio, sapere di più, non essere così confusi, sapere vedere la verità delle cose, delle persone, no? Questo desiderio lo capisco benissimo. Difesa della mia vita lo capisco anche meglio. La mia vita, che è l'unica che ho, è così in balia di tutto, no? E ho, più uno cresce, più uno perde il senso di onnipotenza, di adesso faccio, mi impegno, mi occupo, mi organizzo, mi preparo, no? E uno sa che il proprio corpo lo tradisce, che i propri sentimenti lo tradiscono, che le cose che vengono da fuori ti tradiscono, che tu hai fatto tutto bene e arriva un'altra cosa, no? Allora, poter credere ancora in un principe azzurro, un cavaliere dalla brillante armatura che difenda la nostra vita, che meraviglia. Non ho più così bisogno di essere io che mi occupo, se si occupa qualcun altro io sto benissimo, proprio non ho nessun problema, no? Quello che capisco meno io, almeno nella mia storia, è Mia Salvezza, no? Perché forse non ho ancora fatto o non sto ancora facendo troppo l'esperienza di essere minacciato dall'esterno, no? Di una cosa, una persona, una situazione, una malattia che mi minaccia così fortemente, no? E forse non ho ancora sperimentato che cosa vuol dire il desiderio di una salvezza. E allora, quando mi assalgono i malvagi a straziarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere. Un bel desiderio vendicativo. Oh, questi che sono i cattivi si facessero male loro. Perché? Perché sempre io che sono buono mi devo far male. E non, ma no, li perdono. No, no, sono loro a inciampare e cadere. Cioè, non proprio a morire, però almeno a pigliare una zuccata per terra, sì. Cioè, un po' di sano desiderio vendicativo. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. Chi di noi non ha desiderato di essere così forte? Di avere un cuore che non trema? Di sapere non aver paura e non dover combattere con la propria ansia? E allora c'è questo versetto 4. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario. Nella logica in cui sto un po' leggendo, io credo che diventa un po' più chiara la questione, no? Certo, c'è un tema religioso, la casa di Dio, il Tempio, tutto quello che volete, ma in una lettura un po' esistenziale è molto ovvio, no? Tutti vorremmo una casa, e perché nel nostro immaginario una casa è il luogo più sicuro che ci sia, che poi non è quasi mai vero nella concretezza delle cose. Le case spesso sono luoghi molto pericolosi o comunque faticosi, dove poi vivendo fianco a fianco tutti i giorni la fatica è notevole, no? Ma in fondo tutti rimaniamo dell'idea che se io arrivo fino a casa e chiudo quella porta, poi sono al sicuro. Che cosa mi potrà ancora accadere di male? Perché questa è casa. Una delle cose che mi piacerebbe molto fare è una ricerca su tutte le immagini di casa che ci sono nella scrittura, perché la casa è sempre un andamento molto ambivalente. Nei Vangeli, per esempio, per i discepoli il desiderio di tornare a casa, tornarono ciascuno a casa propria, eccetera, è sempre un sottile desiderio di tradimento, non essere ancora fino in fondo compromessi con quel Gesù che non ha una pietra dove appoggiare il capo. celebreremo tra poco Natale e si dice nel Vangelo di Giovanni che Dio ha posto la sua tenda in mezzo a noi, ha ripreso ad essere nomade, è venuto ad abitare in mezzo a noi, ma non ha messo su casa. Noi facciamo molta poesia su Abramo, l'essere nomadi della fede, bla bla bla, ma poi il nostro desiderio è una casa. E possiamo chiudere le paure fuori casa, quello che non possiamo chiudere fuori casa sono i desideri, e quindi siamo fregati. Il salmista dice che ha chiesto al Signore solo di poter abitare nella casa del Signore, perché non è una casa qualsiasi quella che lui desidera, la casa del Signore, cioè la casa di colui che può per gustare la dolcezza del Signore tutti i giorni della mia vita. E poi ci sono questi due bellissimi versetti. Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura, mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe. Cioè fa tutto il contrario di tutto, perché da una parte nasconde, dall'altra mette in piena vista, ma l'aspettativa, il desiderio che c'è è di un luogo di rifugio dove sotto il segreto, l'elezione sia totale, dove io sono colui che sta nell'intimità e dunque che può essere nascosto nel segreto o mostrato a tutto il mondo, messo in cima a una rupe, salvaguardato, eletto, strappato via da ciò che accade a tutti. Il nostro desiderio di una casa è sempre un desiderio di elezione. È buffo perché non abbiamo mai, cioè perché possiamo anche non aver paura di situazioni molto difficili. Il problema vero è che non siamo in grado di affrontare una situazione difficile per nessun motivo, se non c'è motivo. Per un altro, per un amore, per un obiettivo, per uno scopo, possiamo affrontare quasi qualsiasi cosa, molto più di quello che immaginiamo di saper affrontare. Cioè, in una elezione non c'è più paura, ma non perché l'altro sia in grado di fare chissà che cosa, ma perché è il sentirsi eletti per qualcuno, da qualcuno, in qualcosa, che ci rende in un rifugio, intoccabili, superiori a ogni pericolo possibile. E allora c'è il versetto 6. E ora, perché fino qua era il desiderio che parlava, e ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. È bellissima l'espressione, perché è proprio, si vede uno che fa... No? Cioè che ha questa espressione di rivincita, no? Rialzo la testa. Su questo versetto pensavo in questi giorni, lavorando un po' su questo salmo, di come noi abbiamo una grande abitudine nella liturgia e nella preghiera di abbassare il capo. Lo consideriamo un atteggiamento pio, no? Come se il Signore fosse il nostro nemico che ci fa abbassare la testa. Come se avessimo bisogno di raccoglierci in noi, ma anche di stare chini, no? E di come invece il sentimento della fiducia è di colui che rialza la testa, che guarda negli occhi, no? Che sta di fronte. Rialzo la testa sui nemici che mi circondano, immolerò nella sua casa sacrifici di esultanza, inni di gioia canterò al Signore. Allora vedete che non c'è, come dire, non c'è una constatazione di fatto, no? C'è un desiderio fino qua e poi qui comincia il mettere in moto questo desiderio, no? E il nome di questo desiderio è una paura, ma l'energia che questo desiderio muove è una fiducia. è come se dicesse, vabbè, ok, allora adesso vado, adesso vado, adesso vado, eh? Si sta convincendo, eh? E dunque, ascolta Signore la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Questo è il versetto decisivo, come si passa, questo è là come il punto di crisi, no? Che dicevo prima, il desiderio cresce, cresce finché uno dice ok, adesso vado, no? E c'è il punto di crisi, no? E il punto di crisi è ascolta Signore la mia voce, abbi pietà di me. Cioè, per far diventare la paura il riconoscimento bisogna fare lo spazio a qualcosa che non siamo noi. Deve esserci un interlocutore, uno che ascolta una voce. Dico una roba proprio banale, ma il Novecento, che ha capito bene questa faccenda, cura le ansie con una terapia analitica, cioè un analista si siede lì e ascolta la tua voce. E in questo percorso tu un po' alla volta, no? Ma questo è sempre stato chiaro, no? Solo qualcuno di fronte a me che ascolta la mia voce mi può consentire di far diventare i miei desideri, che stanno per esplodere, un riconoscimento del reale, un'azione nel reale, un'energia per il reale. Una paura raccontata a un altro fa meno paura, molto banalmente. E qui il salmista dice, ascolta Signore la mia voce, io grido, abbi pietà di me. E qui c'è in la realtà del salmista, non è nel primo versetto, quando mi assalgono allora ho fiducia, dove lì è il desiderio, qui c'è la realtà, abbi pietà di me, qualcuno mi senta, rispondimi. E poi c'è il contraltare all'immagine della casa. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Sono tre versetti che sembrano la ripetizione, ma in realtà sono tre passaggi fondamentali. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Cioè, ho capito, ho intuito, ho intravisto, ho sentito che questo dovevo fare, cercare il tuo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Ho capito che lo dovevo fare, l'ho fatto. Adesso tu fai la tua parte, non nascondermi il tuo volto. E questi tre pezzetti sono veramente la struttura di un amore. Ci ho messo un po', ho capito quello che sentivo, quello che volevo, e non volevo solo una casa, ma volevo un volto dentro una casa. Volevo questo volto, e allora sai, mi sono messo lì e questo volto mi sono messo a cercare, però tu adesso non nasconderti, dimmi di sì. Non respingere con ira il tuo servo, sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. E poi c'è questo versetto incredibile, mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Che è la constatazione, il riconoscimento, siamo nella metà di discesa del Salmo, il riconoscimento, non ho spento il cellulare, scusate, il riconoscimento che a fronte di questo desiderio la realtà può essere molto dura. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato. È un versetto durissimo, ma profondissimo. Come sempre la scrittura vede bene nelle cose umane, no? non dice nemmeno qui come in altri salmi i miei amici, mio padre e mia madre. Cioè il tradimento ricevuto è il più profondo, originario, radicale che possa accadere, no? Ma il Signore mi ha raccolto, cioè io ho capito che ti cercavo, ti sto cercando, non nascondermi, non nasconderti. Il riconoscimento che faccio è che non solo non ti nascondi, ma mi hai già raccolto. Se ho cominciato a cercarti è perché già stavo nella tua mano, perché tu mi avevi già trovato. Se abbiamo paura è perché siamo vivi. Non si può avere paura e desiderare non averne, se non perché prima di avere paura siamo vivi, fiduciosi e coraggiosi. E questa è la grande lezione di questo salmo. Non sapremmo di avere paura e non vorremmo smettere di averne se non fossimo più coraggiosi di quanta paura abbiamo. Così come il salmista dice al Signore: non potrei cercare il tuo volto se nel punto più duro del tradimento non sapessi che tu mi hai già raccolto, che il primato è al fatto che tu mi hai accolto nella tua casa, nella tua vita. C'è un paradigma di fondo nella teologia cristiana che dice che la grazia originale è precedente al peccato originale, no? Cioè noi siamo abituati a pensare che uno sta lì come in un territorio neutrale, che se fa le opere buone e non fa i peccati si salva, se invece non fa le opere buone e fa dei peccati va all'inferno, eh? Sto un po' banalizzando, no? Come se la salvezza fosse da una parte e dall'altra ci fosse una via di perdizione e noi fossimo in un territorio neutro, no? E dobbiamo entrare positivamente nell'uno o nell'altro luogo. Invece la teologia cristiana, il pensiero cristiano, la scrittura ci dice che non è così. Noi siamo già dentro la salvezza. Se non facciamo niente, stiamo già dalla parte giusta. Dobbiamo positivamente volerne uscire per spezzare questa logica. Se stiamo lì, abbiamo già vinto. Allora, tutto il resto, anche la comprensione delle nostre dinamiche umane e tutto il resto funziona sempre secondo questo principio, no? Ogni volta che noi scopriamo, sperimentiamo un dato negativo, non è che quel dato negativo poi diventa positivo perché ci raccontiamo chissà che cosa o perché ci insegna chissà che cosa, ma ogni volta che c'è un pezzo di qualcosa che noi viviamo come negativo, noi dobbiamo sempre chiederci qual è il positivo che lo contiene, che è prima di quel pezzo, no? Allora, tutti noi sperimentiamo la paura, ma non sapremmo che è paura se non fossimo a priori montati e costruiti già coraggiosi. Perché Dio ci ha fatti bene. Perché Dio non ci ha fatti, come dire, come una prova di coraggio tipo favole medievali, no? In cui dice: ah, adesso li creo mezzi e mezzi, no? Un po' buoni e un po' cattivi, con dei desideri e delle paure, con un po' di bontà d'animo e un po' di malvagità, con un po' di capacità, intelligenza, potere, desiderio e un po' di fragilità, stupidità, confusione, no? Mezzo e mezzo, e vediamo chi vince, no? E sta lì a guardare la storia in cui l'angelo e il diavolo dentro di noi si combattono e dice: ah, sto giro, questa persona qua vincerà la sua parte buona o quella cattiva, no? Dio non è così. Dio ci ha creati in un bene e ogni volta che noi sperimentiamo un pezzo della nostra vita che ha per noi un sapore di male, dobbiamo chiederci qual è il bene originario che già contiene quel male. Noi sperimentiamo la paura perché siamo stati raccolti dal Signore, perché abbiamo memoria dell'essere stati, che la nostra vita è difesa, perché siamo coraggiosi e fiduciosi. E ogni volta che abbiamo paura dovremmo essere contenti, perché significa che sta passando Dio a ricordarci il coraggio e la fiducia. E ce lo ricorda facendoci un po' male. E allora si capiscono bene i versetti conclusivi. Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici. Cioè, è chiaro, allora a quel punto lì il problema è solo qual è la strada? Ditemi come si fa. Mostrami dove devo andare. Non c'è più né paura né fiducia, non c'è il desiderio infantile di tutto protetto, non c'è nemmeno la paura che fa sì che uno si nasconde. C'è un adulto che cammina, mostrami Signore la tua via. Ci sono, e qui sì, si conclude così il Salmo, c'è la realtà com'è, che non è sempre divertente. Ci sono i mentitori, falsi testimoni che ispirano violenza, ma io posso dire, sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi, perché c'è la vita prima. E dunque spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Si finisce con una benedizione, con un dire bene della vita, del cuore, dell'essere forti, che non ha niente a che fare con il sogno infantile dell'inizio, no? Certo, sono insorti falsi testimoni, ispirano violenza, ci sono degli avversari, cioè l'insicurezza fa parte del mondo, di noi, no? Ma il nostro desiderio ha una benedizione, siamo nella terra dei viventi e dunque possiamo sperare nel Signore, essere forti e avere un cuore rinfrancato. Pensierino natalizio. Mi sembra che questo testo, come dire, ci potrebbe aiutare bene a vivere un Natale non troppo sotto il segno di un sogno infantile iniziale, no? Tutti siamo tentati di vivere il Natale come ci sentiamo tutti più buoni, no? Va bene, ma non è solo questo, no? Il Natale è che Dio prende carne e che prendendo carne si mette nella stessa logica di desiderio e riconoscimento. Il figlio di Dio sulla croce dirà anche lui: abbi pietà di me, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Anche lui arriverà in un crescendo di desiderio a una crisi molto seria. E il suo riconoscimento finale sarà il riconoscimento che il Padre farà sulla sua vita, per cui la sua vita diventerà un corpo glorioso e il Figlio di Dio sarà risorto. E il Natale è solo l'inizio di questa storia, cioè il Natale è che il Figlio di Dio si mette dalla parte della nostra dinamica di desiderio e di riconoscimento. E ci dice, ancora una volta se ne avessimo bisogno, con tutti i racconti legati al Natale e tutta la liturgia legata al Natale, che poiché Dio dà alla nostra parte il primato della benedizione e prima di ogni paura, prima di ogni crisi, prima di ogni violenza, che non c'è niente di male che può accaderci che possa toglierci dal luogo di benedizione, da terra dei viventi dove stiamo. Basta.